Ma andiamo dal mister Mario Petrone. Ciao mister, buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Sera mister.
Allora, mister, Pescara in Serie B, alla fine Baldini ha mantenuto la promessa, no? Seppur soffrendo, ecco.
Sì, è stato onesto, ovviamente, come sempre. Ho visto entrambe le partite. Il calcio è fatto di episodi, però poi alla fine è uscito fuori la determinazione, il carattere, diciamo così, anche l'abitudine forse a soffrire, quella sofferenza avuta un po' durante il corso della stagione, un'esperienza già vissuta, e quindi gioco forza poi in finale se l'è ritrovata e come diceva lui ai rigori, l'obiettivo era quello di andare ai rigori, e poi diciamo che il numero uno ci ha messo del suo per portarli in B, insomma. Però devo dire la verità, erano due squadre che meritavano effettivamente il salto di categoria.
Sì, entrambe, tra l'altro, come abbiamo sottolineato anche prima, nel girone B. Però c'è stata una particolarità che ha caratterizzato il Pescara e soprattutto Baldini, mister, in questa stagione. Sappiamo quanto sia importante la comunicazione, sappiamo quanto sia singolare la comunicazione di Baldini. Lui ha sempre battuto il tasto sul fatto che questa squadra sarebbe andata in Serie B, anche nei momenti più complicati ha sempre ribadito davanti alla stampa e immagino anche davanti allo spogliatoio in privato che la squadra sarebbe promossa. Chiaro che a posteriori appare come un genio, qualora fosse stato invece ai rigori e non fosse andata bene, molti avrebbero già dimenticato tutto. Però le chiedo, questo tipo di comunicazione, che comunque è abbastanza inusuale soprattutto in Italia, può essere stato un fattore, non voglio dire decisivo, ma quantomeno importante in questa promozione?
Guarda, è un po' la nostra comunicazione è fondamentale, perché noi mandiamo dei messaggi a volte volutamente alla squadra, piuttosto che ai tifosi, alla società, all'ambiente, eccetera, eccetera. Però io, come dico sempre, poi se non c'è un sostegno dietro di una società che supporta il lavoro dell'allenatore anche dal punto di vista diciamo così, di comunicazione, in un momento delicato della stagione lascia il tempo che trova. Io ho avuto la fortuna di avere proprietà, un po' come ha fatto Sebastiani durante la stagione, di non ascoltare le voci, come diceva lo stesso lui, diceva un po' gli addetti ai lavori, e lo stesso Baldini, insomma, si lamentava di questo, e di non ascoltare le voci esterne, piuttosto di guardare avanti, di guardare quello che è il lavoro fatto in casa dal proprio allenatore, dallo staff, dalla squadra, da tutto l'ambiente, di fare quadrato. E a volte noi dobbiamo essere fortunati a trovare presidenti e società così, perché noi possiamo comunicare nei migliori dei modi, però poi in determinati momenti c'è il fattore dell'esonero, molte società non hanno fretta, molte società non hanno pazienza, non guardano effettivamente il lavoro che si fa sul campo a 360 gradi e si lasciano condizionare. E poi è normale, insomma, che a conti fatti ha avuto ragione, però credo che lui in determinati momenti l'abbia fatto anche per mandare un messaggio diretto, magari di autostima al gruppo stesso. Perché
un gruppo poi anche molto giovane.
Sì, un gruppo molto giovane, quindi tra l'altro è stato comunque a vertici della classifica, poi hanno avuto un momento di flessione, l'hanno finita a più di 10 punti dalla prima. È normale, insomma, che in determinati momenti devi anche, per arrivare fino alla fine, devi anche fare a volte delle dichiarazioni proprio per cercare di centrare gli obiettivi prefissati da Baldini in quel momento. Credo che quella, al di là del fatto di credere nelle proprie nella propria squadra, ma credo che quello era un messaggio diretto a dare l'ambiente, ma proprio per
spronare, certo.
Sì, per far crescere le motivazioni, l'autostima al gruppo suo.
Mm-hmm. Mister, poi diciamo, a inizio della stagione si fa sempre, no, un po', si guardano i gironi, quello più forte, quello meno forte. In Serie C si dice sempre ci sono grandi piazze, Nel girone A c'erano due o tre big, poi alla fine insomma è stata una lotta a due. Nel girone B si parlava di grandissimo equilibrio, no? Poi però diciamo che a conti fatti due delle promosse sono arrivate proprio dal girone B alla fine, no? Quindi comunque a livello proprio anche di caratura, di qualità di gioco, è stato un girone importante.
Ma è stato un girone importante perché comunque, tenendo presente che Perugia non ha reso le aspettative, la Torres comunque ha fatto un errore di vertice, si aspettavano a Sassari qualcosina in più, però poi Ascoli idem, ha fatto tutt'altro che il campionato che si erano prefissati, però poi a conti fatti diciamo che su quelle squadre che un po' l'effetto sorpresa, ma non è il Pescara, perché
no,
una piazza come Pescara deve fare la Serie B.
Sì, sì, certo.
L'effetto sorpresa è stata la continuità e l'equilibrio, lo dicevi tu prima, l'equilibrio e la continuità che ha avuto l'Entella durante il campionato.
Vero.
È un po' quello, è stato un po' l'effetto sorpresa, perché sì, poi Ternana, Pescara, ma la stessa certo, l'anno prima aveva fatto benissimo. Erano queste un po' le squadre, con l'Ascoli e Perugia, un po' accreditate per il salto di categoria. È normale che 4-5 squadre di questa portata alla fine ne sale una diretta, e le altre, un po' come il Vicenza, il Crotone, nell'altro girone, il Benevento, il Catania, cioè sono gironi importanti. E si va a prendere queste 6-7 squadre per ogni girone, è una B2, fondamentalmente.
Sì, è vero. Per questo io continuo a pensare che la vittoria dell'Entella, nel modo in cui è arrivata con 32 risultati utili consecutivi, sia resa ancora più valida dalla difficoltà del girone B, che ha tanti temi poi, mister. Alcuni positivi, altri negativi purtroppo per le difficoltà che hanno passato e che stanno passando a livello progettuale alcune big. Prima parlavamo di Ascoli, mister, ma io volevo chiederle di una società, tra l'altro una squadra storica che lei ha anche affrontato in carriera da allenatore. Io ricordo, faccio il giro un po' largo, una vittoria appunto nel 2015, nell'anno della vittoria del campionato in Serie C contro la SPAL, vittoria 2-1, rocambolesca, arrivata in rimonta con un uomo in meno, fu uno degli spartiacque in positivo di quel campionato lì, mister. Ora l'Ascoli è in difficoltà e deve cercare di ripartire, c'è il cambio societario. La SPAL invece ha vissuto una parentesi complicatissima, addirittura non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C, ripartirà a questo punto, si spera, dalla Serie D almeno. Che sensazione lascia vedere una piazza del genere, che comunque ha scritto pagine di storia del calcio italiano, ma anche della Serie C, vederla non riuscire a iscriversi neanche nel campionato professionistico?
Guarda, questo ti lascia veramente davanti una realtà dei fatti, che è quella di innanzitutto una società indebitata e quindi
e non molto gradita al pubblico,
è una gestione ovviamente societaria straniera, tra l'altro, che ha letteralmente fallito, perché non è il fallimento dal punto di vista economico, ma il fallimento di una piazza dove credeva realmente di fare annate calcistiche importanti. Invece credo che sia una delle pagine più tristi della spalla. E la realtà dei fatti è che, come in tante altre piazze, non ci sia un imprenditori locali che credono realmente nel progetto SPAL come in altre realtà. E il problema è molto reale. Mancanza di soldi, di realmente di persone che credono nel progetto calcio. È un po', è una mia prerogativa, io dico di no perché non vedo un progetto tecnico. Io quando parlo con presidente e direttore parlo di portare in casa capitale attraverso lo scouting, attraverso il far giocare i giovani, attraverso gli obiettivi prefissati, e di portare capitali con plusvalenze di vendita di giocatori attraverso il lavoro, e mi sembra di sfondare un muro. Cioè molti non sono abituati a questi tipi di discorsi, e le società oggi, se non fanno un discorso di autosostenibilità, si fa fatica.
No, ma infatti, cioè, è clamoroso, insomma, no? Che non ci siano così delle basi di programmazione, no?
sì, perlomeno di sostenibilità, ecco.
Non ci sono.
Sì, ma proprio
non
di programmazione tecnica. Ma questo lo si vede anche quando cambiano allenatori continuamente, 4-5 allenatori, è una cosa.
No, che... ma poi è il criterio di come cambi l'allenatore. Al di là delle motivazioni che può essere figlia di tante situazioni, risultati, piuttosto che magari qualche screzio, vedute diverse, per l'amor di Dio. Però a volte ci sono dei cambi di allenatore dove prendi un allenatore con un profilo caratteriale di una maniera e poi va a cambiare totalmente la scelta dell'allenatore, andando addirittura a cambiare poi spesso allenatori che sono integralisti e quindi non riescono neanche magari a incidere su quello che è il gruppo in quel momento che prendi la squadra. E spesso non si ottiene un cambio anche per questo motivo qua, perché poi lo fai a chiusura di mercato e tu quello che il mercato ti ha dato, ti ha dato. E quindi anche per noi fare delle scelte, se devi tirare a campare, alleni per allenare, allora è un discorso, ma se alleni perché credi realmente in quello che fai, hai passione come ce l'ho io nel calcio, in determinate situazioni preferisco non cimentarmi proprio. Però è un io da quello che vedo negli ultimi anni il più grande fallimento è questo del calcio italiano, che non c'è programmazione.
Esatto. Mister, grazie, un abbraccio e buona serata. Grazie mille.
A voi, buona serata.
Sera, mister.